Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Eccoci all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che realizziamo in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Bentrovati da Eliana Storri. Oggi torniamo a parlare di psichiatria e psicologia penitenziaria. Ricorderete poche settimane fa abbiamo parlato di psichiatria e psicologia penitenziaria prendendo lo spunto da un corso che si è svolto alla Cattolica dal titolo Teoria clinica e terapia delle condotte trasgressive. Ne abbiamo parlato toccando diversi aspetti, dalla presenza di figure professionali nei luoghi di detenzione all'aumento dei casi di suicidio, dal rapporto fra ASL e detenuti alla condizione del detenuto accusato di reati sessuali. C'erano ancora altri aspetti di cui parlare ed è per questo che abbiamo di nuovo invitato lo psichiatra dottor Gianluigi Conte dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottor Conte, ben trovato.
Grazie, buona giornata a lei.
E grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Allora, dottor Conte, come detto, l'argomento è vasto e contempla molti aspetti interessanti. Uno di questi è la condizione della donna in carcere e quella dei bambini reclusi insieme alle mamme fino all'età di 3 anni. Può dirci qualcosa per quanto riguarda il punto di vista legale? Quali leggi regolano questo stato di fatto?
Ma sa, innanzitutto le leggi dello Stato puniscono chi commette un reato, no? E come tale viene avviato verso un istituto di pena e rieducazione. Ovviamente i reati vengono commessi dai maschi così come dalle femmine, le femmine anche loro vanno in carcere, però la femmina ha certamente delle caratteristiche peculiari, sia riguardo la sua identità di genere, per cui la reclusione di una femmina certamente non è la stessa cosa che la reclusione di un maschio, o perlomeno dovrebbe richiedere interventi soprattutto riabilitativi diversi che quello del maschio. Dall'altra parte la degenza di un detenuto di sesso femminile spesso viene complicata dal fatto che la donna è anche una madre o è gravida, insomma esistono entrambe le possibilità, o meglio sono 3 possibilità addirittura, c'è una donna che ha dei figli che rimangono fuori del carcere, una donna che ha dei figli in età così infantile, no, da richiedere la sua presenza o dentro carcere o diciamo giustificando delle misure cautelari fuori del carcere, e infine una donna gravida, no? Come attualmente ci sono una 40ina di donne gravide nelle carceri italiane. Quindi la situazione ha varie sfaccettature, per fortuna non enormi numeri, ma certamente varie sfaccettature.
Quali sono le sofferenze che maggiormente vengono accusate dalle donne in carcere?
Guardi, certo qui rischiamo di passare dall'individuale al generale, però certamente la mancanza di libertà è ovviamente una sofferenza per tutti i carcerati. Perché per una donna può essere più grave che per un uomo? Ma sa, perché l'uomo per certi aspetti, per l'uomo delinquente, ha nel carcere una forma di sottolineatura del suo essere delinquente. Lei ricorderà, gli ascoltatori possono ricordare, una canzone romanesca, no, che cita, io non ricordo benissimo, ma insomma, che non può dirsi uomo quello che non ha salito i 3 gradini, sentendo i 3 gradini di Regina Celi, quasi fosse un cursus honorum questo. Quindi per l'uomo la carcerazione è certamente una privazione di libertà, ma in qualche modo, dicevo come prima, è una sottolineatura del aver compiuto una scelta in qualche modo. Per la donna questo viene certamente coperto dal fatto che la donna è votata ad altro da un punto di vista culturale nella nostra società, che è un po' in tutte le società evidentemente, e spesso la donna ha degli affetti a cui tiene. Innanzitutto la donna, per quanto, fra virgolette, parliamo di una donna delinquente, è certamente una persona che ha un rapporto diverso con la casa, con la propria abitazione, di quanto non abbia l'uomo. E questo non è soltanto la cultura spicciola popolare, è di fatto una realtà. La donna è più centrata su aspetti come dire, privatistici, casalinghi, ha più spesso un mondo suo, mentre il maschio ovviamente vive all'esterno, e quindi per la donna essere privata della libertà vuol dire proprio essere in un altro luogo che non casa propria. Ovviamente se poi la donna è sposata, ha una famiglia, ha dei figli, non necessariamente quindi piccolini, ma anche figli grandi, certamente lei vive questa esperienza come un'esperienza di grandissimo disagio, per cui non soltanto soffre la mancanza dei figli, ma soffre evidentemente maggiormente il senso di colpa, no? Per essere finita in carcere, quindi non dare assistenza ai propri figli.
Lei prima ha citato tre tipi di situazioni che possono verificarsi per quanto riguarda le donne, cioè la donna in carcere incinta, la donna che ha un bambino fino a 3 anni e quindi è recluso anche lui insieme a questa donna, e poi le donne che i bambini, i ragazzi, gli adolescenti ce l'hanno fuori nella vita esterna. Come vive una donna detenuta il fatto che fino a che il loro bambino ha 3 anni può stare con lei e poi ne viene separata da un giorno all'altro? Anche questo è un ulteriore motivo di frustrazione, di ripercussioni psicologiche che ovviamente un uomo non ha, un uomo detenuto non ha.
Beh sì, di solito l'uomo detenuto affida alla donna la cura della propria famiglia, se ha una famiglia. La donna detenuta spesso non ha un uomo a cui affidare la propria famiglia, nel senso che l'uomo è spesso complice della donna, spesso, Dio, questo forse esagero, ma insomma certamente l'uomo è già di suo più facilmente fuori casa, no? che non la donna, quindi quello che dice è verissimo, però è contenuto come dati dal fatto che pur prevedendo la legge italiana nel corso degli anni è diventata sempre più umana, diciamo sempre più attenta a queste problematiche, per cui certamente esiste tutta una normativa per permettere alla donna con bambino in età inferiore ai 3 anni di essere detenuta domiciliarmente, no? Quindi avere gli arresti domiciliari e poter quindi curare quel bambino più o meno nello stesso comfort delle donne che non hanno questo regime di detenzione. Però è anche vero che il limite alla concessione degli arresti domiciliari è data, secondo legge, per tutte le persone, maschi e femmine, dal rischio della reiterazione della pena, e siccome la colpa per cui le donne vengono condannate più spesso che l'uomo sono pene che tendono a recidivare, proprio perché il 33% delle donne in carcere ci vanno per motivi legati alla tossicodipendenza, un altro 33% per motivi legati ad offese contro il patrimonio, no? Furti, cose di questo genere, quindi diciamo reati piccoli, proprio perché sono reati piccoli di solito tendono a essere reiterati, per cui di fatto il procedimento di concessione degli arresti domiciliari non è poi così frequente come potrebbe essere, per cui infatti gli istituti di pena spesso invece, c'è una certa numerosità di donne che hanno bambini in carcere. Non posso dire quanto sono attualmente perché evidentemente variano nel tempo, però insomma da 50 a 80 bambini all'anno sono detenuti insieme alle loro madri, i bambini da 0 a 3 anni. 0 a 3 anni sono detenuti insieme alle loro madri e ovviamente sono detenuti in ambienti per quanto possibile confortevoli, ma di nuovo qui ci scontriamo contro la logica dei numeri, nel senso che siccome non è una numerosità così elevata, è vero che in Italia dal 2006 c'è addirittura un istituto specifico per donne con i bambini che sta a Milano, un istituto cosiddetto a custodia attenuata per madri, cioè un posto che pur essendo un carcere è costruito come una casa d'appartamenti in cui
proprio
bambino,
per queste esigenze, per queste situazioni.
Il bambino non si deve accorgere di essere carcerato. Quindi deve avere, diciamo, una situazione logistica, ambientale, un comfort ambientale simile a quello di un appartamento, paradossalmente può essere addirittura migliore di quello dove loro stanno, quindi sono abitazioni dove, come dire, le sbarre e le finestre sono mascherate, oddio, ci saranno, no, evidentemente, però
certo.
Diciamo non c'è il tavolone, non si dorme nel giaciglio, si dorme in un letto vero, ci sono delle docce vere, ci sono spazi comuni più ampi, ci sono cucine dove le donne provvedono personalmente. No?
Un po' come le case accoglienza.
Esattamente, in realtà è una casa accoglienza, no? Da cui non si può uscire, evidentemente. No? E il personale di sorveglianza non è vestito da guardia carceraria, no? È vestito normalmente. Per cui, però è ovvio, no? Che questa casa sta a Milano, perché evidentemente l'amministrazione penitenziaria ha potuto disporre di maggiori fondi da quelle parti, ma proprio per i motivi di cui quale accennavo prima, al fatto che la donna è legata alla sua casa, al proprio ambiente, ovviamente questo va benissimo per le donne di Milano, delle vicinanze, certamente non va bene per una donna siciliana, lucana, campana, sarda, no? Che se dovesse andare lì nel massimo conforto, però perde il conforto della vicinanza dei suoi familiari, di altri figli evidentemente, no? Così via. E quindi di fatto, diciamo, questa possibilità magnifica viene sfruttata da poche persone, la maggior parte delle quali invece hanno a che fare con altre situazioni carcerarie. Ora, è bene ricordare che in tutta Italia ci sono 5 carceri squisitamente femminili e quindi come tali, proprio perché sono carceri soltanto femminili, hanno la possibilità di organizzarsi in maniera adeguata. La legge prevede la creazione di asili nido all'interno del carcere, i quali non sono come quell'istituto a custodia attenuata che c'è a Milano, tuttavia ovviamente permettono al bambino una socializzazione con altri bambini, diciamo, un'assistenza continua di puericultrici, di maestre, insomma un ambiente più confortevole evidentemente, però anche qui sono soltanto 5 carceri specificamente femminili, mentre invece ci sono 52 sezioni femminili di carceri maschili e evidentemente in queste sezioni femminili la numerosità della popolazione carceraria femminile è abbastanza limitata, quindi anche la disponibilità di fondi sarà limitata, tant'è vero che di questa cinquantina di sezioni femminili soltanto una ventina, credo anzi un po' meno, mi sembra 18, di queste hanno al proprio interno un asilo nido, le altre in realtà no, quindi il bambino lì certamente soffre di disagi abbastanza marcati dovuti, se vogliamo, non solo al sovraffollamento carcerario, ma anche alla mancanza di spazi propri, no? Quindi un disagio mentale certamente molto marcato, no? Che poi lui pagherà con maggiore nervosismo, maggiore disagio psicofisico generico, no? Evidentemente.
Quindi in un carcere nato prettamente per i detenuti uomini non c'è spazio o c'è poco spazio per creare una situazione ottimale per le detenute con i loro bambini?
Certamente, certamente sì. D'altra parte, guardi, basta pensare che ovviamente tutti noi, no, quando pensiamo alla delinquenza e al carcere, pensiamo che il carcere è un luogo dove va la gente cattiva, tra virgolette, no? Affinché non faccia più danni verso i buoni e che compia un periodo di allontanamento dalla società, che sia una pena, e insomma, qualcuno di noi per fortuna pensa che sia anche un riscatto, c'è cioè la possibilità anche di riflettere, quindi essere aiutato a riflettere e così via. Però essere aiutato a riflettere evidentemente è un'operazione attiva, non può avvenire passivamente, per qualcuno magari sì, no? Ma certamente la maggior parte delle volte se arriva a questo riscatto è perché qualcuno aiuta il riscatto ad avvenire, sia con strumenti, come dire, fisici, organizzativi, no? Possibilità di accedere alle attività lavorative, possibilità di aumentare la propria cultura all'interno del carcere, possibilità di incontrare persone con le quali compiere un percorso evolutivo, siano essi, diciamo, il cappellano del carcere, siano persone più squisitamente tecniche, no? Come psicologi, operatori sociosanitari, assistenti sociali o quant'altro di simile. Ora, da qualche tempo si è giunti ad una visione ancora più raffinata, devo dire che è curioso, ma è previsto un sopravvitto, cioè un emolumento di una sorta di stipendio in particolare per le donne, perché esse abbiano il diritto di comprarsi generi di abbellimento estetico, no? Non soltanto il carcerato ha a disposizione, credo, no? una certa somma per potersi comprare le sigarette o qualche altro piccolo agio, ma per le donne è previsto una quota in più perché devono potersi comprare l'ombretto per gli occhi, un fard, un rossetto, un capo di abbigliamento un po' più grazioso, perché di fatto la donna deve riacquistare anche la consapevolezza della propria femminilità.
Questo, diciamo che quello che all'esterno sarebbe superfluo, dentro acquista un valore molto più forte, molto più importante.
Beh, assolutamente sì, in realtà per noi all'esterno è superfluo perché tanto le donne comunque si abbelliscono, no? E quindi come tale sembra che sia un fatto su cui non poggiare attenzione, ma è fondamentale, no? Perché la donna è donna in quanto vede se stesso come donna, no? Quindi come una persona che ha esigenze e bisogni certamente diversi da quello del maschio. Come dicevo all'inizio, la donna delinque di meno, perché? Beh, perché la donna è donna e la donna è meno propensa del maschio, come dire, a cercare la soluzione dei suoi problemi economici o emotivi, diciamo, attraverso un'infrazione delle regole esterne, no? La donna, per cultura, diciamo nella nostra società, ma probabilmente in tutta la società, dovendo fare figli in qualche modo, no? All'interno della propria organizzazione biologica, E beh, certamente è educata, no, a fare figli, quindi a prendersi cura di, no? La donna si prende cura di più facilmente del maschio. Non che questo non possa venire anche per l'uomo, intendiamoci, no? Ma è certamente la caratteristica precipua della femmina. Quindi la donna tende a prendersi cura appunto del proprio figlio, del proprio ambiente, della propria casa, della propria persona, della propria immagine, no? E delega, diciamo, all'interno di quello che tecnicamente si chiama un dimorfismo sessuale, cioè la differenza di genere tra maschio e femmina, diciamo, nella razza umana, come in certi animali, è particolarmente accentuata, no? Il maschio è il cacciatore, l'agricoltore, il guerriero, no? E la femmina cura aspetti, diciamo, legati alla carta. Certamente la società moderna tende a diminuire questo dimorfismo sessuale, no? La donna ormai lavora e fa quasi tutti i lavori che sono, che una volta erano specifici di competenza maschile. Però, diciamo, questa acquisizione di tipo culturale non ha ancora, e credo per molto tempo, non avrà ancora la possibilità di modificare la struttura psichica dell'essere femmina, no? Tant'è vero che una certa parte del disagio femminile nella società contemporanea è proprio quello del dover assolvere al doppio ruolo, no? Un ruolo femminile e un ruolo unisex, no? Diciamo, nell'ambito lavorativo, prestazionale, no? Simile a quello del maschio. Per cui ora un rinforzo delle caratteristiche femminili di fatto funziona già come una sorta di programma riabilitativo per una donna, no? Per questo è fondamentale che anche in carcere una donna possa essere una donna a tutti gli effetti, e nel caso di cui stiamo parlando oggi, che una madre possa essere una madre a tutti gli effetti.
Quindi è anche importante che possa occuparsi in qualche modo all'interno del carcere con un lavoro, un hobby, qualcosa che migliori la situazione psicologica della detenuta.
Beh, certamente sì, anche perché, come dicevo prima, la donna sta peggio dell'uomo in carcere, perché ha più motivi di sentirsi in colpa, quindi ha più aspetti depressivi, mentre l'uomo, diciamo, la propria psicopatologia evidentemente la può, diciamo, esprimere maggiormente con espressioni rancorose, no? Quindi con atti di violenza anche all'interno del carcere, anche la propria depressione, che evidentemente c'è, è più aspra, no? Più violenta, quella della donna è certamente più dolorosa, più inibita.
Allora abbiamo chiarito anche questo aspetto, ci sarebbe ovviamente da parlarne ancora, però ci tenevo a parlare della condizione proprio delle donne detenute. Il nostro ospite gentile, dottor Gianluigi Conte. Dottor Conte, grazie per essere stato di nuovo con noi.
Prego, buona giornata a lei e agli ascoltatori.
Approfitto per augurarle buon Natale.
Ah, è vero, buon Natale a lei e a tutti quanti.
A presto, grazie.
Arrivederci.
Era il dottor Gianluigi Conte dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.